www.didjo.it e la storia continua.
Seguono un po' il discorso di questa mattina. Questa mattina abbiamo presentato la mostra alla presenza, direi, insomma, di un discreto pubblico. La mostra riguarda i giornali di guerra, quindi dal 1940 fino al 1945, giornali di guerra italiani, quindi a partire dall'ingresso in guerra dell'Italia fino al 25 aprile del 45, più qualche manifesto di propaganda, sempre per quanto riguarda, ecco, nell'ottica della guerra italiana. E abbiamo pensato, ecco, di unire alla mostra tre momenti diversi di proiezione di filmati. Niente di straordinario, nel senso che questo è un bel filmato, però ormai su YouTube c'è tutto, quindi può anche darsi che poi, ecco, questo filmato si possa trovare. Però qua insieme, ecco, forse è ancora più coinvolgente, ancora più interessante. Il problema che ci siamo posti è come è possibile raccontare tutta la guerra italiana, la Seconda Guerra Mondiale, in tre momenti di pomeriggio, oggi il 22 e il 29 di aprile, tre momenti che non possono durare al di là. Allora abbiamo pensato, ecco, che il primo appuntamento è proprio l'ingresso in guerra dell'Italia, quindi noi adesso vedremo, dura 45 minuti la parte selezionata, quindi vedremo dalle prime operazioni, subito dopo l'ingresso in guerra dell'Italia, 10 giugno 40, fino al dicembre dello stesso anno. Il 22 di aprile invece l'8 settembre, che è un momento fondamentale nella guerra, è un evento traumatico, spartiacque, quindi è molto importante capire quello che è accaduto l'8 settembre del 43, quindi con il ribaltamento delle alleanze, con poi la liberazione di Mussolini, la nascita del RSI e tutto la nascita del movimento partigiano. Mentre l'ultimo appuntamento ha pensato alla fine, quindi gli ultimi mesi di guerra fino al 25 aprile del 45, quindi l'inizio a metà, l'8 settembre del 43, le settimane precedenti, il 25 luglio e poi via via le settimane successive e poi ecco la fine della guerra. Ogni volta più o meno sono una quarantina di minuti. Ecco, detto questo possiamo iniziare, chiedo, ecco, di spegnere e di far partire.
E quello britannico Sir Percy Lorraine per comunicare loro la dichiarazione di guerra. La Francia è in condizioni disperate e François Poncet, molto emozionato, dopo aver ascoltato la dichiarazione di Charon, replica: è un colpo di pugnale a un uomo a terra. I tedeschi sono padroni duri, ve ne accorgerete anche voi. Più laconico e imperturbabile l'ambasciatore inglese. Ha accolto la comunicazione, scrive Charon, senza battere ciglio né impallidire. Il duce nel tardo pomeriggio proclama la guerra dal balcone di Palazzo Venezia, ma un grado più o meno alto di angoscia è presente in tutti, sia perché le sofferenze della Prima Guerra Mondiale sono vicine nel tempo, sia perché tutti ricordano come quella guerra vittoriosa fosse stata combattuta a fianco di Francia e Inghilterra proprio contro i tedeschi, gli alleati di oggi. L'11 giugno, Vittorio Emanuele III delega il comando supremo a Benito Mussolini e cominciano le ostilità. Al confine con la Francia, tuttavia, le forze armate italiane si schierano sulla difensiva. Sia le difficili condizioni del terreno alpino, sia le difese costruite dai francesi, sia la lontananza da obiettivi importanti impedirebbero comunque di raggiungere risultati significativi anche con uno schieramento diverso. Il 15 giugno, allorché capisce che la Francia sta per chiedere l'armistizio ai tedeschi, Mussolini si rende conto che la passività italiana può risultare oltremodo imbarazzante e ordina al maresciallo Pietro Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale, di iniziare un'offensiva entro 3 giorni. ma Badoglio risponde che è impossibile, poiché per passare a uno schieramento offensivo occorrono 20 giorni e non si potrà essere pronti prima del 5 luglio. Allora Mussolini, assai scontento, si reca il 18 giugno in Germania per incontrare Hitler. Pur rendendosi conto che la guerra è vinta dai tedeschi e che l'Italia conta poco, tende all'estremismo. Vorrebbe proporre a Hitler di occupare tutta la Francia e di farsi dare dai francesi l'intera flotta. Hitler non è d'accordo. Teme che, ponendo condizioni troppo dure, la flotta francese possa unirsi a quella britannica. Spera ancora di trattare con Londra e arrivare alla pace. Come scrive Ciano nel suo diario di quel giorno, Hitler fa molte riserve sull'opportunità di demolire l'impero britannico, che considera ancora oggi un grosso fattore di equilibrio nel mondo. E quando Ciano chiede al ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop se preferisce una prosecuzione della guerra oppure la pace, costui risponde senza esitare: la pace. Tornato in Italia, Mussolini continua a fremere per l'impazienza. In tutta fretta e in modo improvvisato, le forze armate italiane iniziano qualche operazione offensiva sulle Alpi il 21 di giugno. Il 22 i francesi firmano l'armistizio con la Germania e lo chiedono di conseguenza anche all'Italia. Lo firmano il giorno 24, senza che l'intervento militare italiano abbia esercitato un qualunque effetto sopra i destini della Francia. In Africa settentrionale, gli italiani dovrebbero combattere contro i francesi al confine tunisino e contro i britannici al confine egiziano. Ma nemmeno su questi fronti, nel primo mese di guerra, accade alcunché di importante. Invece, il 28 giugno, le batterie antiaeree dell'incrociatore italiano San Giorgio, ancorato a Tobruk, sulla costa libica, abbattono per errore l'aereo sul quale viaggia Italo Balbo, governatore e comandante militare della Libia. Il duce ordina immediatamente al generale Rodolfo Graziani di sostituire Balbo. Il 30 giugno Graziani parte per la Libia, senza aver potuto parlare con Mussolini sui compiti da assolvere in Africa. L'Africa orientale, dove gli italiani detengono l'Etiopia, l'Eritrea e parte della Somalia, costituisce il secondo fronte di guerra africano. Ma la dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna, che controlla sia il canale di Suez che lo stretto di Gibilterra, impedisce agli italiani di rifornire le truppe dislocate in quei territori. La fine delle comunicazioni con la madrepatria fa sì che il destino dei possedimenti in Africa orientale sia irrimediabilmente segnato fin dal primo giorno di guerra. Ma nonostante tutto, le truppe italiane resisteranno ai britannici per circa un anno. Il 12 giugno, due giorni dopo la dichiarazione di guerra, il sommergibile Bagnolini riesce ad affondare l'incrociatore britannico Calypso. Quanto alla flotta mercantile, va detto che gli italiani perdono subito il 35% del loro tonnellaggio, che viene sorpreso dalla dichiarazione di guerra mentre è fuori dal Mediterraneo. Gli inglesi, invece, fin dall'aprile 1940, hanno avuto l'accortezza di dirottare fuori dal Mediterraneo quasi tutte le loro navi mercantili. Così, ai sommergibili italiani mancano molti bersagli. L'aeronautica italiana è attiva fin dai primi giorni e i bollettini del Comando Supremo per tutto il mese di giugno segnalano bombardamenti aerei effettuati su obiettivi nemici. Vengono bombardate Tolone e Hyères sulla costa mediterranea francese, nonché varie località della Corsica. In Tunisia vengono bombardate Tunisi e Bizerta. In Africa settentrionale, Marsa Matruk e in Egitto Alessandria. Alcuni aerei sono attivi anche in Africa orientale, ma la località più bombardata è l'isola di Malta, colonia britannica e caposaldo strategico del Mediterraneo. Tuttavia, credevano che, grazie alla regia aeronautica e alle batterie antiaeree, i cieli d'Italia fossero inviolabili. Invece, già il 12 giugno, alcune bombe cadono su Torino, provocando qualche perdita tra la popolazione civile, mentre un aereo francese lancia a Roma alcuni manifestini contro la guerra. Il 14 giugno, varie località della Riviera Ligure e lo stabilimento Ansaldo di Genova Sestri sono cannoneggiati dal mare. Nelle notti seguenti, bombe nemiche cadono su Sanremo, Voltri, Porto Marghera, Voghera, Mondovì, Cogoleto, Savona, Novi, Albenga, Cagliari, Rosignano Solvè, Genova, Cirié, Livorno, Trapani, Palermo. I sobborghi di Milano sono colpiti per la prima volta nella notte fra il 16 e il 17 giugno. Questi primi bombardamenti sono modesti rispetto a quelli che l'Italia subirà nelle fasi successive della guerra. Gli aerei provengono dall'Inghilterra, compiono un volo lunghissimo e non possono portare che un carico di bombe illimitato. Ma l'effetto psicologico è enorme. Già il 14 giugno i comuni della provincia di Milano sono pieni di cittadini che preferiscono dormire fuori dal centro abitato. Il 15 giugno 200.000 torinesi hanno abbandonato la città. I cinegiornali Luce preferiscono ignorare questi avvenimenti per non deprimere ancora di più gli animi. Il 9 luglio 1940, per la prima volta dall'inizio della guerra e nella storia delle due nazioni, gli italiani si impegnano in uno scontro navale con i britannici nel Mar Ionio, a largo della costa orientale della Calabria e precisamente davanti a Punta Stilo. La battaglia di Punta Stilo mette in evidenza l'inferiorità italiana, determinata anche dal fatto che la marina e l'aeronautica dipendono da comandi separati e non sono sufficientemente coordinate fra loro. Il comandante delle navi italiane impegnate nella battaglia, l'ammiraglio Igino Campioni, ha margini di autonomia ristretti. Deve attendere le istruzioni di Supermarina, l'alto comando della Marina, e coordinarsi con l'aeronautica attraverso di esso. Invece il comandante delle navi britanniche, ammiraglio Cunningham, ha ai suoi ordini sia le navi che gli aerei, e per di più è autorizzato a operare di sua iniziativa, senza attendere istruzioni dall'ammiragliato britannico. Esiste insomma da parte italiana un appesantimento burocratico e gerarchico che si rivela dannoso. Agli italiani, nella battaglia di Punta Stilo, manca il sussidio della ricognizione aerea e quindi non hanno informazioni, tanto che i bombardieri, partendo in appoggio dalla Sicilia e dalla Puglia, arrivano sul luogo della battaglia quando questa è già cessata e colpiscono per giunta anche navi italiane. Lo scontro di Punta Stilo finisce senza un vincitore, dato che entrambe le squadre navali decidono di ritirarsi. Per Supermarina è una lezione importante e i problemi della flotta messi in luce dalla battaglia la indurranno ad adottare per l'avvenire una condotta molto cauta. Il ministro degli esteri Galeazzo Ciano registra nel suo diario: la vera polemica in materia di combattimenti navali non è tra noi e gli inglesi, bensì tra l'aviazione e la marina. L'ammiraglio Cavagnari sostiene che l'azione aerea è del tutto mancata nella prima fase della battaglia e che, quando finalmente è avvenuta, è stata diretta contro le nostre navi. Ma anche l'ammiraglio britannico Cunningham non è soddisfatto, sia perché le sue corazzate più vecchie si sono rivelate troppo lente, sia perché gli italiani sono numericamente superiori in fatto di incrociatori. Cunningham chiede all'ammiragliato di Londra che gli siano inviate di rinforzo navi più moderne, fra cui una seconda portaerei. Il 19 luglio, all'alba, ha luogo un altro combattimento navale di 3 ore fra 2 incrociatori leggeri italiani, il Giovanni dalle Bande Nere e il Bartolomeo Colleoni, e 2 incrociatori britannici, protetti da 4 cacciatorpediniere. Il combattimento si svolge al largo dell'isola di Candia. I britannici dispongono di forze superiori, attraggono le unità italiane in una trappola, e affondano il Bartolomeo con le uni. Il bandiere riesce ad allontanarsi. E potrebbero salvarsi soltanto se la guerra finisse rapidamente. Mussolini spera che questo accada e che il possesso della Somalia britannica possa costituire merce di scambio al tavolo delle trattative di pace. I tedeschi in luglio iniziano la Battaglia d'Inghilterra, vale a dire quella serie di combattimenti e di bombardamenti aerei che dovrebbero preludere a uno sbarco in forze diretto a conquistare l'Inghilterra, operazione Leone Marino. Obiettivi dei bombardamenti sono i convogli britannici nella Manica, Londra con le sue installazioni portuali, i grandi centri industriali. Nessuno sa ancora che questa battaglia aerea fallirà e che lo sbarco in Inghilterra non ci sarà mai. Gli inglesi, a differenza dei loro avversari, possiedono un nuovo prezioso strumento, il radar. Grazie al radar possono mettere tempestivamente in allarme i loro aerei da caccia e contrastare con grande efficacia i bombardieri tedeschi. Per dimostrare la loro vitalità e per esercitare una rappresaglia contro il bombardamento di obiettivi civili a Londra, la Royal Air Force bombarda Berlino per 3 volte alla fine di agosto. Anche nel Mediterraneo, italiani e britannici si servono intensamente dell'arma aerea. In luglio e in agosto i britannici bombardano più volte Tobruk e altri luoghi dell'Africa settentrionale. Ma si spingono anche in territorio italiano, effettuando incursioni su Milano, Torino, Alessandria, Pavia, Augusta, Catania, Tortona, Merate, Olgiate, Anione Borgosesia, Mariano Comense. Gli italiani bombardano più volte Malta, Alessandria d'Egitto e Haifa, importante centro petrolifero della Palestina. Il 18 luglio una formazione aerea italiana con un volo di 3.200 km raggiunge e bombarda Gibilterra. Le perdite della nostra aviazione nel primo mese di guerra, scrive Ciano il 26 luglio, ammontano a 250 apparecchi. Identica ne è la produzione. Più difficile è la situazione dei piloti, le cui perdite sono più difficilmente ripianabili. Il 1 agosto, nel mare Ionio, il cacciatorpediniere italiano Vivaldi sperona e poi affonda con un siluro un sommergibile nemico, recuperando e facendo prigionieri 52 marinai, fra cui il comandante David Fraser. Ma di frequente i bollettini di guerra italiani parlano di sommergibili britannici affondati, oppure di sommergibili italiani che non sono ritornati alla base. La guerra sta andando bene per l'asse, anche perché l'insuccesso della battaglia d'Inghilterra non è ancora evidente. Tuttavia, nelle alte sfere italiane c'è molto nervosismo, perché l'Italia non ha ancora fatto sentire militarmente un suo peso. Il 5 agosto, il maresciallo Rodolfo Graziani, governatore della Libia, espone a Mussolini tutte le sue perplessità sull'opportunità di un attacco. Mancano i mezzi e la preparazione necessari perché si possa agire con una qualche probabilità di successo. chiede un rinvio dell'attacco all'autunno, dopo che saranno arrivati in Libia i mezzi corazzati, gli autocarri e gli aerei richiesti da tempo. Ma Mussolini non ama questi discorsi e il maresciallo Badoglio cerca di trovare un compromesso, concludendo: per ora si va a Sidi al-Barrani, in territorio egiziano, e poi si vedrà, senza rendersi conto del pericolo di allungare la strada dei rifornimenti. L'11 agosto lo stesso Mussolini raduna il Consiglio dei Ministri e Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione Nazionale, annota nel suo diario che il capo del governo giudica determinante conquistare altri territori attorno alla Somalia, sempre in previsione di una pace imminente. Dice Mussolini: bisogna mettersi in testa che al tavolo della pace si procederà a percentuali. Chi più ha preso, più avrà. Si ha quel che si è conquistato. L'occupazione dei territori ridurrà al minimo le inevitabili concessioni che possono sollecitare i nemici e perfino gli amici. Il Duce passa poi a invocare un'avanzata anche in Africa settentrionale. È tempo di muoversi. Le nostre forze sono imponenti. Uomini, carri, aeroplani. C'è il deserto da attraversare, è vero. Ma nel deserto non si può sostare, si deve marciare. Bisogna decidersi. Non si può in eterno rimanere incudine. Si deve diventare martello e picchiare. Poi il Duce davanti ai ministri comincia a criticare gli italiani. C'è ancora da fare per costringere gli italiani all'esattezza. Manca sempre qualche cosa. Per esempio, si mandano i carri armati e ci si accorge che le bussole sono folli perché infisse su sostegni di ferro. Bottai riferisce che Mussolini si dimena nella poltrona a braccioli, gesticolando il suo disgusto. Il pressapochismo, ecco il malanno. Quindi il Duce se la prende con la borghesia, facendo finta di non sapere che i ministri appartengono tutti a quella classe sociale. Le classi più alte sono le più indisciplinate. Poi torna a parlare della preparazione militare. L'aviazione è ottima, l'esercito è potentemente armato. Entro il 1941 saremo in grado di produrre 30-35 carri al mese, 30-35 cannoni al mese. Mussolini non parla delle capacità produttive altrui enormemente maggiori. Prosegue col dire che lo stato morale delle truppe è splendido, qualche incrinatura tra gli ufficiali, al solito la borghesia anche qui. Tra gli alpini il solito vezzo di darsi al vino, e invece bisogna bere poco, bisogna mangiare l'uva, come l'umanità ha sempre fatto, prima che Noè, ebreo, la facesse fermentare. Il Duce, in Consiglio dei Ministri, divaga quindi sulla Bibbia. È la storia di un popolo di pastori e agricoltori selvaggi, cosparsa di tratti sensuali, anzi, osceni. Anche il ministro Ciano riferisce del lungo monologo mussoliniano che è andato dalle vicende della guerra alla lotta contro il liquorismo, alla immancabile critica alla borghesia. Il 18 agosto, parlando con lo stesso Ciano, Mussolini si dice convinto che alla fine del prossimo mese si avranno la vittoria e la pace. Per questo bisogna far presto ad attaccare in Africa settentrionale. Il 19 agosto invia un telegramma a Graziani con l'ordine di marciare sull'Egitto non appena una pattuglia germanica sbarchi in Inghilterra. L'indomani Graziani invia a Roma il verbale di una riunione tenuta con i suoi generali, dal quale risulta che tutti i generali si sono pronunciati contro un'offensiva in Egitto. Nel settembre 1940, la battaglia d'Inghilterra si conclude con un grande successo dei britannici. Grazie ai radar, che individuano facilmente i bombardieri nemici, e ai caccia inglesi, tra i quali brillano i leggendari Spitfire. Londra e altre città inglesi sono sottoposte a duri bombardamenti, ma l'aeronautica tedesca subisce in ogni missione perdite enormi, tanto da costringere la Luftwaffe a interrompere le incursioni dopo il 15 settembre. La possibilità di uno sbarco in Inghilterra si allontana. Tuttavia, fino alla metà del mese, l'insuccesso dei tedeschi non è ancora evidente. Mussolini teme, anzi, che la guerra possa finire con una vittoria tedesca prima che anche gli italiani abbiano conseguito una consistente vittoria militare capace di farli sedere con dignità al tavolo delle trattative di pace. Il 7 settembre Mussolini ritiene che lo sbarco in Inghilterra sia questione di ore e dichiara che se il maresciallo Graziani non comincerà un attacco militare in Egitto entro il giorno 9, verrà sostituito. Graziani esita, vorrebbe rinforzi e rinvia al giorno 12. Come annota Galeazzo Ciano, mai un'operazione militare è stata compiuta tanto di controvoglia dai comandanti. Si ritirano senza combattere. Perdono solo pochi uomini e un numero limitato di veicoli. Il disegno dei britannici è chiaro. Avanzando, gli italiani non conquisteranno basi di grande importanza, mentre allungheranno pericolosamente nel deserto le loro linee di rifornimento e finiranno per incontrare gravi difficoltà negli approvvigionamenti. Nel frattempo, gli stessi britannici potranno organizzarsi meglio. Riusciranno perfino a trasportare in Egitto una divisione blindata salvatasi in giugno a Dunkerque sulla Manica nella fuga dalla Francia. Il 15 settembre le truppe di Graziani occupano Solgum e il 16 Sidi al-Barrani. I reparti italiani, ha scritto lo storico Guido Gigli, seguono faticosamente gli inglesi senza riuscire ad aggirarli di fianco per catturarli. Alcuni reparti si perdono nel deserto, altri procedono confusamente davanti a Massa Matruh e sono costretti a fermarsi. L'avanzata crea problemi logistici gravissimi, ma a Roma se ne rendono conto in pochi. Mussolini, scrive Ciano il 17 settembre, è raggiante, ha preso sulle sue spalle l'intera responsabilità dell'offensiva ed è fiero di aver avuto ragione. Il 30 settembre Mussolini è ancora più fiducioso. Ritiene che l'Italia possa registrare in Egitto un successo tale da darle quella gloria che cerca invano da 3 secoli. Il 2 ottobre Graziani non tace a Ciano, che riporta così le sue preoccupazioni. Graziani ritiene di dover attendere ancora parecchio tempo, almeno tutto novembre, per completare la preparazione logistica, unica, vera, definitiva garanzia di successo. Teme che a Massa Matruh gli inglesi possano resistere per un periodo abbastanza lungo. Se i nostri rifornimenti non funzionassero, sarebbe necessario ritirarsi. E nel deserto la ritirata è una rotta. D'altra parte, la sosta davanti a Massa Matruh non comporta quella perdita di prestigio nei confronti di Hitler e del mondo che Mussolini temeva qualora i tedeschi fossero sbarcati in Inghilterra. Lo sbarco è annullato e Mussolini, a quel punto, può addirittura compiacersi per il fatto che gli italiani siano gli unici a impegnare i britannici sui fronti di terra. I tedeschi, difatti, dopo la sconfitta della Francia, stanno combattendo il nemico soltanto nei cieli e sui mari. Per di più, la rinuncia allo sbarco in Inghilterra può offrire a Mussolini un secondo motivo di compiacimento. La Germania non sembra essere quella superpotenza capace di schiacciare tutto e tutti, inclusi i suoi alleati italiani. La perdita di peso della Germania si traduce in una crescita dell'Italia. La Gran Bretagna è sola e prima o poi, così si pensa, sarà costretta a trattare. Il rapporto tra Mussolini e Hitler è un rapporto ambiguo e competitivo, oscillante tra fiducia e diffidenza, tra accordo e disaccordo. Mussolini ha perfino teorizzato che l'Italia debba condurre non la stessa guerra della Germania, bensì una guerra parallela, quindi una guerra relativamente autonoma, e infatti sul finire dell'estate dà il via a un'importante operazione, l'attacco alla Grecia, senza neppure preavvisare Hitler. Un piano di attacco alla Grecia era allo studio da tempo. Già in agosto si pensa di applicarlo e nel settembre 1940 lo si riprende in considerazione per esercitare una sorta di rappresaglia contro la penetrazione tedesca in Romania. Gli italiani considerano la penisola balcanica una loro zona di influenza e non gradiscono che gli alleati tedeschi vi si intromettano. L'8 di ottobre Mussolini si arrabbia perché i tedeschi presidiano le zone petrolifere della Romania. Il 12 ottobre la sua indignazione cresce ancora di più e fa maturare in lui una volontà di rivincita. Hitler, dice Mussolini a Ciano, mi mette sempre di fronte al fatto compiuto. Questa volta lo pago della stessa moneta. Saprà dai giornali che ho occupato la Grecia. In effetti Hitler, forte della superiorità dovuta al fatto che la Germania è un paese più potente dell'Italia, ne approfitta spesso. In quei giorni i fatti compiuti imposti all'Italia sono stati due. Oltre alla Romania, entrata nell'orbita germanica, anche il fatto che gli italiani sono stati invitati all'ultimo momento a firmare il patto tripartito di Germania, Giappone e Italia, dopo che i tedeschi e i giapponesi hanno trattato in segreto per un paio di mesi. D'altra parte, Mussolini e Ciano sono convinti che l'occupazione della Grecia non presenti gravi difficoltà, sia perché la Grecia non è una grande potenza, sia perché alla Grecia dovrebbe convenire, così si pensa a Roma, un'occupazione italiana piuttosto che un'occupazione tedesca. Il ministro degli esteri Ciano, per di più, si adopera con ogni mezzo, anche con la corruzione, al fine di ottenere il favore di alcuni ambienti greci. Certo è che Mussolini, il 4 ottobre, pensa di non correre alcun rischio, nascondendo a Hitler, in un incontro che ha con lui al Brennero, l'attacco progettato. L'unico pericolo, agli occhi di Mussolini e di Ciano, è che Hitler, messo al corrente, possa bloccare l'impresa. Il 24 ottobre, incontrando Bottai, Ciano fa tre ipotesi. Che la Grecia non resista, che la Grecia faccia inizialmente finta di resistere, che invece resista veramente, ma non più di 3 o 4 settimane. Poi però si rammarica che l'impresa non sia stata compiuta in agosto, quando i greci non potevano opporre che 7.000 uomini, anziché i 200.000 che ha mobilitato nel frattempo. In verità, i capi militari italiani restano dubbiosi sulla possibilità di conseguire un rapido successo contro i greci. Il generale Visconti Prasca, che comanda le truppe in Albania, è ottimista. Ma nella riunione tenuta a Roma il 17 ottobre, il maresciallo Badoglio e gli altri capi di Stato Maggiore delle diverse armi sono pessimisti. Le forze italiane presenti in Albania sembrano nettamente insufficienti e la Marina dichiara di non essere in grado di assicurare un tempestivo sbarco di truppe italiane a Prevesa in Epiro. Badoglio, il 17 di ottobre, espone a Ciano le sue perplessità. Minaccia anche di presentare le dimissioni e l'indomani si reca a colloquio da Mussolini. Nel suo diario, tuttavia, Ciano afferma che Badoglio non solo non presenta più le dimissioni, ma neppure espone a Mussolini le sue titubanze. Insiste soltanto perché l'attacco, anziché il 26, inizi il 28 ottobre. Per le vicende relative all'attacco contro la Grecia, purtroppo il diario di Ciano non è molto affidabile. Alcune pagine del diario sono strappate e altre contengono cancellature e correzioni fatte successivamente. Ciano, presumibilmente, vuole nascondere fino a qual punto egli abbia spinto i militari all'azione, ritenendo di avere garantito il successo grazie alla sua abilità politica e agli accordi sotterranei coi greci. Fatto sta che le truppe italiane si muovono all'alba del 28 ottobre e incontrano subito una forte resistenza. Le condizioni meteorologiche per giunta sono pessime. Quello stesso giorno Hitler si incontra con Mussolini a Firenze e viene ufficialmente informato dell'attacco ormai iniziato. Hitler è molto contrariato, ma non ha altra scelta che fare buon viso a cattivo gioco. Frattanto, nel settembre e ottobre si registra anche qualche scontro navale. I sommergibili sono molto attivi. Il 6 ottobre un sottomarino britannico emerge davanti a Savona e spara alcuni colpi di cannone sulla città. L'8 ottobre i sottomarini italiani cominciano ad operare in Atlantico partendo da Betasson, la base atlantica allestita presso Bordeaux. Prosegue ovunque la guerra aerea. Gli aerei italiani continuano a bombardare Malta, Alessandria d'Egitto, Haifa e si spingono fino al centro petrolifero di Bahrain, nel Golfo Persico. Alla Regia Aeronautica vengono forniti dai tedeschi un centinaio di Stukas, aerei che in Italia sono ribattezzati picchiatelli per la loro caratteristica di bombardare in picchiata. Gli inglesi a loro volta compiono incursioni sulla Sardegna, Piemonte, Lombardia, Liguria. Ai bombardamenti tedeschi su Londra e su altre città inglesi, la RAF replica bombardando Berlino. I danni sono scarsi, ma l'effetto psicologico è enorme. Se alla vigilia della guerra italiani, tedeschi e inglesi immaginavano che la difesa contraerea rendesse inviolabili i cieli delle loro città, hanno ormai capito che si è trattato di un'illusione. Nessuna contraerea ci riesce. La guerra è totale. Coinvolge anche i cittadini non richiamati alle armi, le loro donne e i loro bambini.
Grazie, ecco, di essere qua. È pensato, visto che insomma è sabato pomeriggio e non è il momento migliore di non proseguire insomma di là di queste immagini. Abbiamo visto i primi 6-7 mesi di guerra, quindi a partire dal 10 giugno del 40 fino alla fine dell'anno. La scienza è caduta su questo momento della guerra perché forse è meno conosciuto rispetto ad altri momenti. Quindi se parliamo di Alamein, parliamo della ritirata oppure ecco, del tentativo di conquistare la Russia sovietica, quindi il primo corpo di spedizione, il Ksir, poi l'Armir, eccetera, l'Armir in Russia, sono argomenti che conosciamo molto meglio. Mentre il primo anno di guerra, ecco, al di là dell'attacco alla Grecia, insomma, la sappiamo che insomma, l'Italia entra in guerra, ma che cosa è accaduto in quelle settimane, in quei mesi, lo sappiamo un po' di meno. Cioè, il documentario dovrebbe aver chiarito, ecco, entro certi limiti. È una guerra sfortunata quella dell'Italia, perché Mussolini era entrato in guerra con l'idea che sarebbe durata pochissimi giorni, ecco, pochissime settimane. Questo è un po' il gioco d'azzardo, ecco, dell'Italia dell'epoca, perché sembrava che Hitler, una volta che era arrivato a Parigi, e questo avviene nel maggio del 1940, ormai la guerra era terminata. Quindi l'Italia doveva entrare la sua volta in guerra, ecco, negli ultimi giorni, per sedere al tavolo delle trattative. Questo è un po' il discorso. Quindi nel momento in cui la Germania è vincitrice e manca poco alla fine della guerra contro la Francia, l'Italia deve entrare in guerra. Perché se avesse tardato, a questo punto, ecco, tutto sarebbe saltato. Non si può entrare in guerra quando la guerra è terminata. Però è pericoloso entrare in guerra quando la guerra è ancora in corso e non si sa bene come le cose vanno. Mentre poi, ecco, quando Hitler scatena l'offensiva contro la Francia, questo nel maggio del 1940, si vede subito, ecco, che le armate tedesche sono di gran lunga più preparate ad affrontare un tipo di guerra del tutto nuovo, ecco, rispetto alla Prima Guerra Mondiale, rispetto alle armate francesi. Da qui la fine della Grande Armée francese, no? I francesi che avevano retto per 4-5 anni durante la Prima Guerra Mondiale contro i tedeschi, adesso cedono nel giro di poche settimane. Quindi è proprio in questo momento tra il 4 e il 5 di giugno che matura l'idea: dobbiamo entrare in guerra, abbiamo bisogno di alcune migliaia di morti. Sembra che Mussolini avesse detto al maresciallo Badoglio, ecco, però è un qualcosa che ha riportato Badoglio dopo, e quindi insomma potrebbe anche non esserci stato, insomma, questo scambio di confidenze. Però insomma, nel personaggio Mussolini, nel suo assoluto cinismo, ecco, questa frase è credibile. Cioè, dobbiamo entrare in guerra, la guerra durerà poco, abbiamo bisogno di qualche migliaio di morti per sedere al tavolo delle trattative e avere vantaggi. I vantaggi sono nella prospettiva del Mediterraneo Mare Nostrum, perché i tedeschi sono più orientati verso il Lebensraum, verso l'est europeo. Cioè Hitler guarda la Polonia, che ha già aggredito, guarda in prospettiva l'Unione Sovietica, i campi di petrolio della Romania. Mentre, ecco, l'Italia invece, ecco, il Mediterraneo, quindi il Mediterraneo voleva dire la Corsica, il Mediterraneo da strappare alla Francia, voleva dire Malta, da togliere alla Gran Bretagna, Gibilterra, le Baleari, no, perché stavano dalla parte di Franco e difficilmente avrebbe ceduto le Baleari. Comunque, scalzando i francesi e gli inglesi dal Mediterraneo, a questo punto, insomma, il sogno mussoliniano, ecco, del Mediterraneo, mare italiano, si sarebbe avverato. Il problema è che, come spesso è accaduto, chi entra in guerra entra con una certa idea della guerra, che poi insomma, le cose vanno in maniera diversa, perché la guerra mette a nudo i veri rapporti di forza tra un paese e l'altro. È una guerra totale, abbiamo visto, quindi una guerra che non viene combattuta solamente dagli eserciti al fronte, ma una guerra che coinvolge l'intera società italiana, inglese, francese, con le risorse, con la forza industriale, la forza economica di ogni paese. E quindi insomma la guerra è un po' in questo momento per l'Italia una sorta di cartina di tornasole, ecco, dei limiti dell'industria italiana, dell'economia, della società italiana. Ovviamente anche Mussolini era consapevole che di fronte a una guerra lunga l'Italia non sarebbe stato in grado, ecco, di mantenere il passo con le altre potenze. Però l'idea, la guerra terminerà presto. Cioè la Francia ormai, ecco, è fuori dal gioco. La Gran Bretagna, che combatte da sola, sarà costretta poi a cedere o di fronte alla superiorità tedesca, oppure ci sarà un compromesso. L'Unione Sovietica in questo momento è alleata della Germania, perché c'era stato il patto, diciamo, contro natura tra Molotov e Ribbentrop, quindi Stalin è alleato con Hitler. Fino all'operazione Barbarossa i due sono alleati, c'è un trattato che è stato firmato nell'agosto del 1939. Gli Stati Uniti sono fuori dalla guerra, quindi non minacciano nessun intervento. Cioè, se fossimo stati anche noi in quel momento a Roma, ecco, nell'ufficio centrale delle operazioni militari, eccetera, avremmo pensato, certo, è un affare di poche settimane. La Gran Bretagna da sola non potrà reggere, quindi sarà costretta a cedere, quindi a intavolare trattative con la Germania, e a questo punto noi ci infiliamo all'interno di queste trattative, e anche noi, Italia, avremo tutta una serie di vantaggi territoriali. Le cose invece non vanno così, perché la Gran Bretagna reagisce alla battaglia d'Inghilterra, come abbiamo visto, quindi non c'è nessuna possibilità di invadere da parte della Germania il territorio inglese. E intanto la Hitler progetta quella che diventerà l'operazione Barbarossa, quindi l'attacco all'Unione Sovietica, pensando anche lì, ecco, un paio di mesi arriviamo a Leningrado, a Kiev, arriviamo a Mosca, e anche lì l'Unione Sovietica quindi sarà poi fuori dal gioco, e gli Stati Uniti non avranno mai il coraggio poi di entrare in guerra. Anche lì le cose andranno diversamente, e quindi si porranno poi le basi per il rovesciamento dei rapporti di forza, quindi poi con Stalingrado e con la sconfitta dell'asse Italia, Giappone e Germania, ecco, con già palese con Stalingrado nell'inverno del 42-43, e poi via via sempre più palese l'imminente sconfitta di Germania, Italia e Giappone nel 44 e nel 45. Cioè si entra in guerra con un'idea, con dei piani di battaglia magari anche ben formulati, con un'idea di rapporti di forze, eccetera, eccetera, e poi tutto viene ribaltato. Ecco, ma questo, se vogliamo, è anche un po' nella logica della guerra, che mette a nudo da una parte la forza, ecco, di determinati eserciti dietro i quali, ecco, c'è un apparato produttivo, e altri eserciti, come quello italiano, che era pronto per una sorta di guerra lampo, una guerra di poche settimane, poi via, chiusa. Ecco, non una guerra di logoramento di fronte alla quale l'apparato produttivo italiano era rimasto al palo, perché al tempo della prima guerra mondiale l'Italia in fondo aveva retto fino a Vittorio Veneto, a fronte a 42 mesi di guerra dal maggio del 15 fino al 4 novembre del 18. Cioè, vuol dire che l'apparato industriale italiano durante la prima guerra mondiale è in grado, ecco, di reggere a una prova di forza davvero notevole. Però i vent'anni successivi vedono Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia fare dei grandi passi in avanti a livello industriale. L'Italia invece, ecco, rimane un po' al palo. Faremo in fretta a dire che è colpa del fascismo, ma non credo, insomma, che sia stata più di tanto colpa del fascismo. È il fatto che l'industria italiana non è in grado di mantenere il ritmo rispetto alle altre nazioni. Quindi quando entra in guerra l'Italia nella 40 è meno preparata, paradossalmente, rispetto invece ai tempi di Cadorna, quando l'Italia entra in guerra nel maggio del 15. Ecco, senza parlare troppo lungo, se ci fossero domande da parte vostra, qualche considerazione, ecco, si fa come, insomma, durante le conferenze, qui insomma si parla, si vede qualcosa e poi, ecco, il pubblico.
Però mi pare di aver capito dal documentario che in realtà Badoglio e Graziani fossero molto consapevoli del fatto che l'Italia non era preparata a determinati attacchi, eccetera. Non sono stati assolutamente ascoltati, cioè c'era proprio uno stacco, diciamo, tra questa idea imperante e poi quello che era la realtà concreta.
Se Badoglio e Graziani avessero parlato chiaro a Duce, avessero detto quindi che in questo momento, nell'estate del 40, visto il prolungarsi della guerra, un prolungarsi potenzialmente indefinito, l'esercito italiano non è in grado, sarebbero stati rimossi, quindi era in gioco la loro carriera. E Badoglio sappiamo che era molto ambizioso, quindi già, ecco, dai tempi della prima guerra mondiale, no? Marchese del Sabotino, e poi via via tutti gli onori che aveva ricevuto con la riconquista della Libia, poi con la conquista Badoglio e Graziani dell'Etiopia. Ecco, ma non bastava, insomma, essere arrivati ai vertici della società dell'esercito italiano. Se avessero detto di no, sarebbero stati rimossi. Quindi Mussolini avrebbe messo al loro posto un altro yes man, quindi un altro generale, che un numero due, un numero tre, che aspettava l'occasione della vita. Quindi non ebbero il coraggio di parlare chiaro. Cioè, l'idea è: entriamo in guerra per poche settimane e poi la guerra finisce con la resa della Gran Bretagna. Gli inglesi saranno costretti quindi a intavolare le trattative. Era quello il momento, nell'estate, autunno del 40, quando la guerra si prolunga e si aprono scenari, ecco, che fanno pensare a un prolungamento. Cioè, nessuno poteva pensare al 45, però almeno il 41, il 42, era quello il momento di parlare chiaro. Però non ebbero il coraggio, prima di tutto erano anche persone mediocre, perché Badoglio poi lo vedremo in azione con l'8 di settembre del 43, con lo sfascio dell'esercito, con la fuga da Roma senza dare nessuna indicazione all'esercito, e anche Graziani non era un granché come generale. Con questo non voglio dire che erano due persone assolutamente incapaci, no, negli altri eserciti c'erano persone con più testa, con una migliore preparazione a livello militare, e contemporaneamente nell'esercito americano, inglese, anche nell'esercito russo, anche nell'esercito tedesco. C'è un Rommel in Italia, non c'è mai stato né durante la prima guerra mondiale né anche durante la seconda guerra mondiale. Quindi erano personaggi già mediocri e poi di fronte a una situazione che non riescono a governare. E poi c'era questo rapporto di dipendenza rispetto al Duce, cioè nel momento in cui il Duce comandava, loro dovevano obbedire. Non erano capaci neanche di intavolare una discussione con il duce.
Sì, perché questo lo si vede chiaramente nell'attacco in Egitto, quando loro vanno, mi pare, a un certo punto attaccano e si tolgono la possibilità di avere dei rifornimenti.
Eh sì, perché a mano che avanzano i rifornimenti stanno in Tunisia e loro sono arrivati al confine con l'Egitto.
La mancanza proprio di visione tattica.
Sì, diciamo, oppure la mancanza di tutti quei camion, ma ne occorrevano migliaia e migliaia, camion per portare i soldati, per portare i bidoni della benzina, per portare tutto quello che serviva. Quindi l'esercito va avanti, appiedato, mentre gli inglesi hanno la possibilità, insomma, di avere mezzi migliori, e poi a mano che proseguono, ecco, verso l'Egitto, i rifornimenti stanno a centinaia di chilometri di distanza e non si riesce a superare, perché non è necessario, non si poteva avere la bacchetta magica. E Graziani, ecco, vede che si continua ad avanzare nel vuoto. Intanto gli inglesi, pur bescamente, insomma, quasi attirano una sorta di trappole italiane, perché loro sanno, ecco, che dovranno fermarsi ad un certo momento. E intanto, ecco, ed è una questione molto semplice, se vogliamo, anche noi riusciamo, che non siamo militari, riusciamo a comprenderla. L'esercito, quando avanza, deve essere seguito da tutto l'apparato logistico, quindi da tutti quei servizi fondamentali, tra cui per esempio c'era anche l'acqua per i soldati. La Libia era probabilmente scarsissima di acqua, e poi, come si faceva ad inventare la guerra, gli aerei, i carri armati senza benzina, ecco, senza nafta. La mancanza di mezzi militari avrebbe dovuto obbligare Graziani a parlare chiaro, ecco, al duce, quindi non siamo in grado di attaccare, ma sarebbe stato rimosso, perché Mussolini era convinto che gli inglesi avrebbero ceduto, e viene detto chiaramente, i diari di Ciano parlano chiaramente, quindi nel momento in cui la guerra poteva chiudersi da un giorno all'altro, l'Italia qualcosa doveva conquistare, doveva far pesare poi, ecco, il proprio impegno durante le operazioni belliche, perché altrimenti Hitler non avrebbe preso sul serio lo sforzo italiano. Cioè Mussolini voleva sedersi un bel giorno alla tavola con Mussolini dicendo: noi abbiamo conquistato questo, noi abbiamo conquistato quest'altro, noi abbiamo fatto questo, e quindi adesso vogliamo 10 volte di più, ecco, rispetto a quello che abbiamo fatto. Invece la prospettiva che la guerra si sarebbe interrotta con la resa degli inglesi, con gli italiani impantanati da qualche parte nel Mediterraneo, da qualche parte senza risultati concreti, toglieva il sonno, ecco, a Mussolini, il quale temeva un certo momento, ecco, infatti quando viene a sapere che Hitler ha deciso di sospendere gli attacchi sulla Gran Bretagna, perché costano ormai una gran quantità di aerei che vengono sistematicamente abbattuti, oltre agli aerei è anche una perdita di piloti, quindi di personale specializzato, quasi quasi è contento, cioè nel senso: noi abbiamo fatto poco, quindi la guerra si prolunga, avremo modo, ecco, poi di arrivare fino ad Alessandria, ad Egitto, avremo modo, già pensa all'attacco alla Grecia, e quindi faremo pesare appunto quello che abbiamo fatto al tavolo della pace accanto a Hitler contro gli inglesi, i francesi, eccetera. Però le cose non vanno assolutamente così. Infatti l'attacco alla Grecia anche lì è un grande fallimento, anche perché viene scelto il momento peggiore dell'anno. Cioè, lo sanno tutti, ecco, che il momento migliore è l'estate, quindi con i sentieri all'asciutto. Mentre la scelgono una data simbolica, che è il 28 di ottobre, quindi anniversario, ecco, della marcia su Roma, mentre in Grecia piove e in alta montagna nevica, quindi con i sentieri laddove ci si impantana, ecco, dove non si può proseguire, dove non ci sono strade, ci sono solamente passi di montagna. E i greci aspettano, i greci ormai hanno capito che il loro paese verrà aggredito, e quindi hanno mobilitato l'esercito. La molta faciloneria sui giornali, si diceva: i greci sono un popolo barbaro, un popolo imbelle, senza ricordare che 2500 anni prima, la storia dei greci è piena, ecco, di guerre, Sparta contro Atene, Atene contro tutti, quindi i greci avevano dimostrato di essere un popolo orgoglioso, seppure molto diviso all'interno. Forse Ciano aveva studiato qualcosa al liceo e quindi pensava che i greci fossero divisi anche in questo momento tra di loro, come al tempo delle polis, mentre in realtà, ecco, pur avendo un governo dittatoriale, se non proprio fascista, quindi il dittatore greco guardava Mussolini con una certa simpatia, cioè la Grecia non era una democrazia, cioè i greci sono uniti di fronte all'aggressore, trovano quella unione che avevano avuto ai tempi delle guerre spartane, se vogliamo, ecco, che era un altro capitolo che Ciano e Badoglio avrebbero voluto rileggere, riscoprire, no? Se volevano trarre qualche lezione dalla storia. E buon per l'Italia che poi ci fu l'attacco alla Jugoslavia, alla Grecia da parte dei tedeschi, questo però nella primavera del 41, perché ormai si prepara l'operazione Barbarossa e i generali tedeschi dicono non possiamo muovere 3 milioni di soldati verso Leningrado, verso Kiev, verso Mosca, avendo quindi le spalle scoperte. Necessario quindi occupare la Jugoslavia, occupare anche la Grecia, così avere le spalle coperte, quindi il nostro territorio, e potremo avanzare. E nel caso dei tedeschi, in base alla Jugoslavia, arrivano ad Atene nel giro di poche settimane, perché avevano dei veri e propri mezzi militari, avevano i carri armati, avevano i Tigre, ecco, mentre gli italiani avevano il carro armato leggero, chiamato anche bara semovente, dei carristi, scatole di sardine, ecco, perché era un carro armato di 3 tonnellate, mentre altrove, ecco, abbiamo carri armati di 28, 30, 35 tonnellate, ecco, poi carri armati russi messi in campo da Stalin contro i tedeschi. L'industria italiana non era stata ancora in grado, ecco, di sfornare carri armati, ecco, adeguati alle esigenze belliche. Quei piccoli carri armati andavano bene, ecco, per la conquista della Libia, un territorio quindi in piano, in gran parte sassoso, sabbioso, ecco, quei piccoli carri armati andavano bene, ecco, su questi terreni. Però poi quando ad El Alamein i nostri piccoli carri armati da 3 tonnellate dovessero poi competere con i carri armati inglesi di Alexander, con una capacità di tiro molto superiore, quindi alla fine piovevano colpi e colpi sui piccoli carri armati italiani, ecco, e non si riusciva neanche a capire da dove erano partiti i colpi, e se avessero voluto reagire il colpo si perdeva nel deserto, non arrivava naturalmente all'obiettivo. E qui vengono a nudo tutti i limiti, ecco, di un paese che vuole combattere una guerra moderna, una guerra di logoramento, con nuovi strumenti bellici, eccetera, eccetera, però un paese con una economia ancora non paragonabile, ancora palesemente inferiore rispetto ai competitori, rispetto ai paesi avversari.
E a parte il fatto che dal punto di vista psicologico penso che non esistesse nessuna motivazione per l'entrata in guerra contro la Grecia, perché io ho conosciuto delle persone che hanno appunto fatto questa guerra e proprio, voglio dire, non, era proprio una cosa completamente sì. Fuori dalla, se vogliamo considerare anche il lato psicologico della faccenda.
La prima volta che dei soldati italiani vedevano dei soldati greci oppure degli abitanti della Grecia, perché un discorso era la guerra contro il barbaro nemico per antonomasia, il tedesco, ecco, dai tempi del risorgimento in avanti, anche se era l'Austria, però vabbè, era il tedesco. Quindi dalla prima guerra di indipendenza fino alla terza guerra di indipendenza, anche alla prima guerra mondiale, se vogliamo, era l'austriaco. Il tedesco in generale, il nemico dell'Italia. Poi nel caso della Francia, nel caso anche della Gran Bretagna, oppure peggio ancora della Jugoslavia o della Grecia, anche qua non c'erano motivazioni. Però le motivazioni vengono trovate, nel senso è un popolo barbaro, un popolo imbelle, un popolo quindi, ecco, che non farà alcuna resistenza, sarà una passeggiata, questo viene detto ai soldati italiani, mentre in realtà non è così. Partendo dall'Albania, appena arrivano al confine tra l'Albania e la Grecia, si rendono conto che non è facile. e rivivono quella tensione, quelle emozioni, quelle delusioni che sono tipiche della prima guerra mondiale, quando ci sono sempre delle cime da conquistare. Quindi nel 40 ci sono cime che non sono quindi le cime, ecco, che sovrastano l'Isonzo o del Carso, spesso montagne alte 2000 metri, che però devono essere conquistate con la baionetta, ecco, uscendo dalle trincee di fronte al fuoco dei nemici. Quindi insomma, è una seconda guerra mondiale che ripete un po' troppo da vicino la prima guerra mondiale. Certo, con una aviazione adeguata, con un parco di cannoni adeguato, si potevano bombardare le postazioni dei greci, però non c'erano aerei, quegli aerei, ecco, erano pochi, e anche i cannoni, se ci sono, non sono in grado di smantellare le postazioni, ecco, in alta quota, ecco, costruite dai greci. Poi il terreno, il freddo, molti soldati muoiono assiderati quasi, insomma, perché le condizioni di vita durante l'inverno sono al di là, ecco, dei limiti della sopportazione, e lì si vede anche chiaramente, insomma, che l'esercito italiano non è in grado di offrire ai propri soldati quel minimo necessario per sopravvivere in quelle condizioni estreme, proprio l'inverno, ecco, tra il 40 e il 41 ad alta quota, un po' come la prima guerra mondiale in sostanza. Va bene, allora facciamo così, se volete naturalmente ci vediamo per il secondo appuntamento, che è sabato 22, voi avete il volantino 22 e 29, 22 aprile vedremo la fase concitata dell'8 settembre del 43, quindi hanno detto momento spartiacque, ecco, nella storia della guerra italiana, per poi concludere il 29 aprile con le immagini del 25 aprile, quindi le immagini dei mesi che precedono, quindi la fine della guerra. Se avete già visto la mostra, bene, altrimenti, ecco, vi invito a guardare la mostra, perché abbiamo realizzato come ampi di legname, sono i giornali di guerra, naturalmente sono solamente pochi, ecco, alcuni dei giornali di guerra, perché volevamo un po' dare l'idea, ecco, di come la stampa italiana ha raccontato la guerra, quindi minimizzando del tutto quasi le sconfitte, esaltando, ecco, i pochi episodi in cui, ecco, magari le forze cosiddette nemiche erano arretrate, ecco, di fronte all'avanzare delle forze italiane. Però al di là di questo, a un certo momento vedrete che accanto ai giornali fascisti, i quotidiani erano tutti fascisti, in quel periodo cominciano a comparire i primi periodici della resistenza, perché nel 43, con l'8 settembre del 43, ecco, nasce ufficialmente, possiamo dire, la resistenza italiana, la resistenza in montagna, però la resistenza è fatta anche di periodici, di giornali, giornaletti, eccetera, che venivano stampati un po' quando si poteva, e servivano appunto per dare ai partigiani appunto anche l'idea per cui stavano combattendo. E quindi gli ultimi pannelli 44-45 vedono un po' alternarsi la stampa, la fascista italiana che esalta, non so, Mussolini, l'ultimo discorso, quello del Teatro Lirico a Milano nel dicembre del 44, accanto ad altri manifesti e giornali. E poi c'è un piccolo spazio, poi basta, non dico più niente, è così, un piccolo spazio, perché abbiamo avuto due medaglie d'oro a Legnano, ecco, per quanto riguarda il contesto della Seconda Guerra Mondiale, un comunista e una fascista. Mauro Venegoni, qua i legnanesi naturalmente sanno benissimo, quindi fratelli Venegoni, accanto a Carlo Borsani. Carlo Borsani, che è stato presidente dell'associazione mutilati, invalidi di guerra, fino al momento, dal 41-42, ecco, fino al momento in cui venne poi ucciso dai partigiani a Piazzale Susa a Milano nelle giornate del 28-29 aprile del 45. Carlo Borsani è stato per qualche mese, poi è stato licenziato, ecco, dal ministro dell'interno, è stato il direttore, ecco, della Repubblica Fascista. era uno, ecco, dei tanti quotidiani presenti nel nord Italia in questo momento, siamo nel 1944, mentre i fratelli Benegoni, ecco, che stanno alla macchia, sono partigiani, eccetera, eccetera, la loro pubblicano un giornale totalmente diverso, per carità, ecco, che si chiama Il Lavoratore, e usciranno una dozzina di numeri. Ecco, sono molto interessanti i fratelli Benegoni, perché non sono solamente partigiani, ma si pongono in alcuni momenti anche contro la linea ufficiale del Partito Comunista, di Togliatti, di Longo, di Secchia e di altri. Cioè il Partito Comunista in questo momento, nel 1944-45, dice il nostro obiettivo è la liberazione dal tedesco, cioè, dobbiamo liberare l'Italia dalla presenza tedesca come condizione per uscire dal fascismo e per costruire una Italia diversa. Ecco, dalla svolta di Salerno, quando Togliatti torna dall'Unione Sovietica, siamo nel marzo del 44 avanti, quindi il Partito Comunista dice in sostanza il suo obiettivo è la guerra patriottica. Mentre i fratelli Benegoni, che sono comunisti, sono stati in Russia, hanno conosciuto la Trotsky, hanno conosciuto quindi i grandi leader dei primi anni 20 in Unione Sovietica, dico, ma insomma il comunismo dove sta? La lotta di classe, dove la mettiamo? Fino a prova contraria, essere comunisti voleva dire credere nella lotta di classe e non solamente nella liberazione dell'Italia dalla presenza dello straniero. E quindi nacque una polemica piuttosto feroce, se vogliamo, ecco, tra i vertici del PC clandestino, ecco, a Milano, e dall'altra parte quindi i fratelli Benegoni. Per esempio Secchia aveva qualificato il gruppo dei fratelli Benegoni, che era molto radicato un po' in tutta la Valleolona, non solamente a Legnano, ecco, come quasi una sorta di espressione della Gestapo, quindi con le loro posizioni sinistre, ecco, quindi accusandoli di sinistrismo, quindi stare a sinistra del Partito Comunista, di essere quindi non di comunisti, ecco, di essere dei patrioti, eccetera, ecco, ma addirittura, ecco, di essere quasi una espressione, ecco, della Gestapo nazista. Parole forti, ecco, perché PC allora non accettava che ci fossero dei gruppi critici, ecco, nei confronti della linea ufficiale. Poi è andato a finire che i due fratelli sono rientrati all'interno del Partito Comunista, perché ormai la lotta la stava assumendo dimensioni tali per cui non era possibile agire al di fuori del Partito Comunista in condizioni di clandestinità, quindi decisero di rientrare all'interno, nonostante tutto, nonostante le divergenze che sicuramente continuavano ad esserci, di rientrare all'interno del Partito Comunista. Ma questo non ha consentito a Mauro Benegoni, ecco, di arrivare vivo, ecco, fino al 25 aprile, perché venne riconosciuto dai fascisti, venne torturato, che naturalmente volevano sapere del fratello Carlo, che poi diventerà senatore del Partito Comunista. Il fratello Carlo era appena fuggito dal campo di concentramento di Bolzano, quindi naturalmente volevano sapere di dove si nascondeva il fratello Carlo, di quali erano le basi utilizzate dai partigiani a Valleolona. Mauro Benegoni, insomma, il partigiano comunista, ecco, convinto, non disse una parola, venne torturato e poi lo ammazzarono e il cadavere venne buttato lì nelle campagne di Cassano Magnago. Infatti tutti gli anni, ecco, sapete, l'assassinio avvenne alla fine del 26 di ottobre del 44, tutti gli anni c'è una cerimonia, più o meno in quei giorni, ecco, lì, ecco, nel punto dove è stato trovato il cadavere di Mauro Benegoni. Quindi c'è una sezione, ecco, due legnanesi, due storie diverse, due medaglie d'oro al valore militare, con Carlo Borsani, il fascista, e dall'altra parte, ecco, Mauro Benegoni, il fratello Benegoni, con il loro giornale Lavoratore, ecco, uno vicino all'altro. Infatti se il presidente dell'ANPI venisse qua e vedesse i due vicini avrebbe qualcosa da dire, non sarebbe cosa... però noi abbiamo deciso diversamente, la storia li ha in qualche modo uniti e noi li abbiamo messi vicini.
E non proprio uniti, perché sì, Ossari ha preso la medaglia d'oro nella seconda guerra mondiale, Ossari ha preso per la prima guerra mondiale la medaglia.
No, l'ha preso per la seconda guerra mondiale per quanto gli era accaduto in Grecia, cioè Borsani muore a 28 anni. A 28 anni viene ucciso Carlo Borsani, era giovanissimo, Carlo Borsani aveva subito una grave mutilazione che poteva costargli la vita proprio sulle montagne dell'Epiro. Siamo in Grecia nel marzo del 41. Lui era alla guida, insomma, di alcuni uomini, doveva raggiungere e conquistare una montagna. Era una missione suicida, lui lo sapeva, ecco, però insomma, un po' il suo ardore di italiano, di fascista, eccetera. Quindi quando uscì da questa sorta di trincea a 2000 metri, venne investito da una pioggia di fuoco, venne ferito e poi portato indietro dai suoi uomini e lì cadde una bomba che gli ha quasi scoperchiato la scatola cranica. Infatti le condizioni quando Carlo Borsani viene ricoverato, marzo del 41, sono veramente disperate, pensavano che fosse morto, oppure sarebbe morto. Infatti perde la vista, cioè lui diventa presidente dell'associazione cieca perché è cieco. Ecco,
pensavo fosse più anziano.
No, lui è morto a 28 anni, quindi vuol dire che era un giovane, ecco, di 25 anni, ecco, nel momento del 40 aveva 24 anni, insomma. E poi ritorna a Legnano, perché non è in grado naturalmente al mondo di conoscere.
Ha sposato, ha avuto un figlio?
Sì, ha avuto un figlio, che lui Carlo Borsani Junior. Carlo Borsani, lui è quel figlio Carlo Borsani Junior. Ecco, sì.
È regione.
Sì, che poi a raccontare la storia del padre è stato lui, ecco, non c'è molto su Carlo Borsani, c'è un libro stampato da Murcia, scritto appunto da Carlo Borsani Junior, che poi fece una scelta politica compatibile insomma con quella del padre, che è stato a lungo, ecco, l'esponente del movimento sociale italiano. Adesso non so esattamente che cosa faccia il figlio, ecco, di Carlo Borsani.
Ormai
anziano. Sì, perché era nato proprio in quei momenti. Era nato nel 44, credo, il figlio.
Tra i giornali del 10 giugno del 40 non ho visto nell'Unità né il Corriere. Ho visto
l'Unità era clandestina, quindi
il Corriere era trionfalista, probabilmente.
Sì, no, io ho scelto per questa mostra i titoli più eclatanti, i titoli a carattere pubblicitario, i titoli che facevano riferimento anche alle svolte della guerra, dove era citata la Russia, dove era citato El Alamein, la perdita dell'Africa, eccetera. Sì, il tono del Corriere era quello del Popolo d'Italia, cioè il Popolo d'Italia, poi Mussolini usciva con titoli grossi così, però anche il Corriere esce con titoli a caratteri cubitali. Tutta la stampa italiana la segue la guerra fascista, non era possibile quindi che ci fosse del dissenso, anche perché i direttori erano stati tutti scelti in qualche modo da Mussolini e avevano dato prova di patriottismo, di adesione al regime già negli anni precedenti. Cioè, i vecchi direttori dell'epoca liberale erano stati rimossi dopo la marcia su Roma. Quindi il Corriere è totalmente allineato. E questo vuol dire che anche gli industriali di Milano, no? I fratelli Crespi, anche loro guardano la guerra di Mussolini come un'occasione, se veramente vinceremo, ecco, di ulteriore espansione dei propri affari, dei propri interessi. No, quindi non c'è il Corriere perché molto meno i titoli del Popolo d'Italia erano ancora più significativi, no? Vincere vinceremo a caratteri cubitali. Va bene, allora ci vedremo poi se vorrete la prossima volta.